Devo dire che il condizionale porta sempre fortuna. Quando a inizio trasmissione diciamo dovremmo avere in studio, anzi dovremmo avere in studio i nostri ospiti, beh, questi arrivano puntualmente e salutiamo i Nick Hill Orchestra che puntualmente sono riusciti dopo una lunga peregrinazione a trovare il nostro portone che si è aperto e li ha accolti. Benvenuti ai tre Nick Hill Orchestra in ordine di apparizione o in ordine pilifero o in ordine di peso, non lo so, decidete voi.
Samuel.
Mattia,
Enrico.
Benvenuti dunque, con voi dialogheremo fra poco, ma per ringraziare, omaggiare e citare coloro che vi hanno introdotti a noi e di conseguenza i nostri radioascoltatori, salutiamo i Flap, che probabilmente saranno da qualche parte in preda a un'estasi alcolica tipicamente estiva, non ci staranno ascoltando, ma vogliamo dedicare loro un brano del loro disco che abbiamo presentato qui, Trees Are Talking While Birds Are Singing, e voi avete scelto di far ascoltare come sorta di tappeto musicale al vostro ingresso il brano che introduce l'album. Dunque ci ascoltiamo Alice dei Flap, benvenuti ai Knicker, con voi passeremo buona parte della serata, abbiamo chiuso le porte sotto, non potrete uscire, buon ascolto.
Bene, bisogna cominciare a conoscere questi Nick Hill Orchestra perché di loro non sappiamo assolutamente nulla, anzi addirittura io pensavo fossero in quattro, ne vedo tre.
È il batterista in vacanza. Il batterista è andato in vacanze, quindi...
Vi ha lasciati orfani del... Bene, sì. Diciamo almeno il nome di questo poverino che si sta divertendo alle nostre spalle. Perfetto. Da dove saltate fuori?
Un po' brutale come domanda,
provo a articolare la domanda. Band Veneto Emiliana, perché?
Perché io sono l'unico emiliano dei quattro, diciamo, e abito vicino a Tramuschi, vicino a Mirandola, in provincia di Modena, diciamo così. Poi passo la parola agli altri.
Io, Mattia, sono vicino a Rovigo, diciamo in provincia di Rovigo, in realtà studio a Bologna, perciò potrei essere con la doppia cittadinanza.
Poi c'è Diego che anche lui è da...
Sì, provincia di Rovigo.
Misto tra Rovigo, Ferrara, Mantova. E io sono da Vinco Padovano.
Cioè vi siete incontrati tipo un autogrill per caso? No, perché è bizzarro, di solito i gruppi giovani come voi hanno... non so, una matrice comune dovuta all'area geografica di vita, di residenza, oppure per comunanza di studi. Dove vi siete incontrati?
Frequentate le stesse scorte?
Cioè...
non facciamo satira politica, per favore.
No, io e Mattia eravamo in classe insieme.
Ah, oh, vedi che c'è
un altro paese ancora, Badia Polese, non so se conoscete.
Sì.
E poi, vabbè, io e lui non ci siamo mai lasciati. E poi ci siamo spostati verso il modenese finché abbiamo trovato Enrico. E poi lì, dove lui ha il suo studio, è diventata la nostra base, diciamo.
Questo quanti anni fa?
2007.
Inizio
2006, fine 2006.
Sì, okay.
Noi avevamo già cominciato in trio con Diego e poi si è aggiunto Enrico.
Io e Mattia è dal 96 che siamo insieme.
Già come Nick Hill Orchestra?
No,
come incubo della vita.
Come incubo? Vi chiamavate incubo della vita?
No,
perché di nomi esistenzialmente. Così turpi ne conoscevo tanti degli anni 80, ma questo mancava. Da, eravate già nati come Nick Hill Orchestra?
No, all'inizio eravamo tipo, si chiamavamo Sunbeam, forse in onore a Nirvana. Poi Brabble, e poi siamo Nuance, e poi Nick Hill Orchestra.
Giusto per sfuggire alla SIA e tutti questi cambi di nome.
Giusto.
E poi il definitivo nome, che rappresenta cosa? Nick Hill Orchestra. Sono un po' di anni 70, come denominazione, come richiamo, anche se poi la vostra musica...
Vabbè, in breve, mia madre è inglese, di Nottingham, di un paesino fuori Nottingham che si chiama Kiwe. Mio zio sta in una via che si chiama Nick Hill, che è appunto una collinetta. A Samuel è piaciuto il nome, abbiamo parlato un po' di questa cosa, abbiamo deciso di aggiungere orchestra per l'inglese.
L'inglese per... lo zio prende le royalties ovviamente no, per, ogni, no. Per ogni coppia.
Dobbiamo ancora chiedere se c'è un'orchestra veramente all'incarica.
Bene, e l'approdo alla In The Bottle Records risale a?
A
questo disco.
Sì, sono nostri amici da sempre, abbiamo seguito anche noi la nascita dell'etichetta e è stato proprio naturale
arrivare a questo.
Sì, proprio l'amicizia prima di tutto.
Bene, allora primo stop, così facciamo ascoltare qualcosa da questo disco e cominciamo a stendere una mappa musicale e poi cerchiamo con voi di allargarla. Come per ogni gruppo, anche i Nickelville Orchestra hanno portato con loro qualche assaggio di altri gruppi o di altri musicisti per loro importanti, seminali, germinativi o quant'altro, e discuteremo anche di questo. Quale brano avete scelto per cominciare dall'album All the Different
Deaths
and Rebirths?
Numero 4, Scittio.
Questo disco è, direi, sostanzialmente strumentale, nel senso non ci sono che... ho sentito un paio di punti, qualcuno che dice qualcosa, ma niente di più. È una scelta stilistica oppure non avete un cantante?
No, una scelta stilistica.
Ben precisa, nel senso... solo musica, solo...
Sì, cioè, per adesso siamo... cioè, i pezzi che abbiamo tirato su per questo disco è andata così, però
Non escludete.
Non escludiamo la voce.
Non escludete la voce.
Allora, tanto che in famiglia Samuel viene chiamato la voce.
The voice. Ma allora in questo caso queste parole che sentiamo hanno una funzione puramente, diciamo così, eufonica, cioè funzionano da strumento aggiunto rispetto alla strumentazione che utilizzate?
Ma hanno funzione eufonica e un po' provocatoria. Per il significato della parola e per il gioco che ha di lettere, perciò sì, tutte e due ha un significato, ma aggiunge un colore all'orchestra.
Allora io vado sul povero perché non c'è tantissimo su MySpace e trovo alcuni link, ma nessuno di quello che ha fatto il disegno della copertina. Ad esempio, spiegatemi i link, che sono un YouTube, un Flickr e un Alberto Bonafini, e poi mi spiegate la copertina.
Beh, il link di chi ci ha fatto la copertina non c'è, perché non ha nessun sito, è ancora old school.
Mi pare che non sia stato pagato, sentivo, no, possiamo dirlo in diretta radiofonica?
Siamo pieni di idee, appena andiamo in attivo, signori, non preoccupatevi.
No, descriviamola anche, una copertina vagamente espressionista, nel senso forti campiture, segni in bianco e nero con questa specie di lumaca strisciante e poi questo titolo che poi ci spiegherete, molto molto interessante. Tutta la grafica è molto bella, devo dire che tutta la grafica della In The Bottle Records è molto bella, cioè, i Flap hanno un loro stile grafico, voi ne avete uno, è notevolmente affascinante. Prego, continuate pure nell'esplicazione.
Beh, link... Beh, allora, Bonafini Alberto è il papà di Mattia, che è un liutaio, è il nostro fornitore di strumenti.
Che è il link più importante, credo, cioè nel senso...
Sì.
Sì, va.
Cioè, è un gran signore che fa dei gran strumenti.
Cioè, è un costruttore ancora artigianale di...
Sì. Con la sua vecchia casetta piena di legno, di polvere, tutto quello proprio... che usa nell'immaginario, e quindi siccome ci ha fornito anche della strumentazione, obbligo, siamo onorati.
Però crediamo che avrebbe voluto il figlio musicista classico, probabilmente, quindi per questa scelta musicale è stato diseredato.
No, ma sta facendo il conservatorio.
Quindi stai proseguendo nella strada, quindi non siamo andati lontano con...
È un ragazzo molto complesso, Mattia. Interessante.
Complessato.
È complicato. E poi, vabbè, Flickr
ci sono delle foto, e YouTube è l'unico video di prove che avevamo fatto, penso.
Sì,
non c'è video che c'è.
Siamo... No, dico, bisogna mettere tutto, sennò siamo un po'...
Cioè, e allora, questa copertina, cioè, avete l'artwork è stato curato indipendentemente da questo Vortex o rispecchia qualcosa che volete trasmettere con l'album, compreso il titolo che appunto ricordiamo, All the Different Deaths in the Reverse?
Beh, noi per la copertina eravamo
abbastanza... Siete persi i segni, parla tu che poi... Fa il sottotitolo, così.
No, noi abbiamo dato il CD a Snyaz, questo ragazzo, e abbiamo detto ascoltalo e più o meno gli abbiamo dato delle indicazioni. E poi quando è arrivato con le prime botte...
Gli è piaciuto.
Sì. E niente, ci siamo fidati pienamente.
Titolo dell'album?
Altri
segni disperati,
ogni cosa abbiamo tutto.
Ragazzi, siete qui come sul tavolo dell'anatomopatologo, sappiatelo, uscirete da qui dissezionati, quindi fatevene una ragione.
Ma il titolo del CD è nato, cioè essendo strumentale magari non ci sono appunto testi a cui fare riferimento, vabbè, questo è un conto. Poi perché proprio ci abbiamo messo 2 anni a fare questo disco, più o meno, alti e bassi, cioè è proprio stato un percorso con piccoli morti e regenerazioni continue.
In effetti è molto bello, io ho pensato addirittura a una specie di addentrato buddista o shintoista all'interno, cioè dietro una sorta di, appunto, questo ciclo di nascita e di morte, che secondo me chi ha curato l'artwork in qualche modo ha incorporato anche nella struttura a spirale della chiocciola, per esempio, che è uno dei simboli dell'avvolgersi del tempo e che ricorre all'interno dell'artwork, cioè questo continuo avvitarsi. Vabbè, mi sono perso in elucubrazioni parecchio complicate. Andiamo con un brano, quello che avete scelto, il prossimo, che è quello che apre... Non concordate, qualcuno ha detto il numero uno, quindi... Ok, che si intitola?
Si intitola Say Goodbye and Never See You Again.
Abbiamo qui Nickel Hill Orchestra allo 049-880-9020, se volete porre indirettamente qualche domanda, oppure potete scriverla al nostro indirizzo di posta elettronica. A proposito, avete mobilitato qualche gruppo d'ascolto, qualcuno che testimonierà della vostra presenza qui? Speriamo di sì.
Speriamo, sì, no, mobilitato sì. Vediamo.
Almeno loro si facciano vivi.
Normalmente quando un cantautore, un gruppo, qualcuno che ha dei testi arriva a essere intervistato da noi, gli facciamo la domanda difficile di cosa legge. Qui i brani vostri sono strumentali, quindi è pretestuoso chiedere cosa legge. Quindi...
No, ma poi glielo chiediamo. Dopo, molto dopo.
E quindi dobbiamo chiedere cosa ascoltate a questo punto. Noi, prima di conoscervi, diciamo Godspeed You Black Emperor. E invece... Anche sì, anche no.
Per me molto sì, cioè mi piacciono molto i Godspeed, ma sì,
è tutta la quel gruppo
tutta
lì.
La scena della Constellation, insomma, scena canadese, Arcade Fire, insomma, tutta quella scena lì per me è molto interessante. Ovviamente anche tra un po' quello che ascolteremo, un gruppo che mi ha molto influenzato, appunto. Sotto molti aspetti sono anche i Mogwai, ecco, diciamo che loro...
Adesso butto la parolaccia lì, così adesso li seguiamo. Post rock, cioè, mi piace questa parola, questa categoria, la odiate. Cioè, perché vi siete ritrovati a suonare questa musica che un tempo si sarebbe potuto definire rock strumentale, finché qualcuno gli ha dato una patina intellettuale definendolo post rock, un po' come postmoderno rispetto ai canoni classici?
Io onestamente non saprei cosa dire, perché non ho mai parlato di post rock. Cioè, la musica è musica, con una cosa che ti spinge e suoni quello che senti.
Va bene, però su MySpace avete detto psichedelia alternativo altro.
Perché era una scelta obbligata comunque.
Quelle, sono scelte obbligate che ti permettono. Le tassonomie musicali sono scelte da qualche parte, bisogna.
Ma onestamente, se uno quando uno mi chiede cosa suoni, gli dico strumentale, perché mi piace proprio usare un termine italiano, cioè parlare direttamente di quello che facciamo senza americanizzazione, cose del genere o cose così. Suoniamo queste cose perché insomma, quando ci troviamo in sala prova e tiriamo via lo stand by delle testate, imbracciamo chitarre, bassi, prendiamo in mano bacchette della batteria, insomma le prime cose che ci vengono in mente fisicamente suonate sono proprio, cioè, queste, non i pezzi già costruiti, ma sonorità simili, cioè anche improvvisando o portando delle idee, siamo propensi a suonare delle cose così, non magari prima mettere giù, cioè non avendo voce ci concentriamo maggiormente più sulla musica, ecco. Poi capita che salta fuori una linea vocale e collegandomi al discorso di prima, secondo me a noi piace comunque vederla come una linea musicale, ecco, diciamo, che si amalgama con il tutto.
E però c'è, cioè, storicamente, gruppi come voi si trovano a suonare, a dilatare i tempi musicali, cosa che magari 20 anni fa non accadeva. Voi, cioè, non suonate un pezzo da 3 minuti, ritornello, strofa, ritornello, strofa. In qualche modo quel post sta a significare che dal rock normale si è arrivati a una dilatazione dei tempi, una destrutturazione della forma canzone.
Sì, ma Wagner era un campione di post-rock allora.
Beh, lui perseguiva questa idea dell'opera d'arte totale, in effetti.
Sì.
Concordo, nel senso che ciascuno per la propria epoca ha destrutturato quello che poteva essere il canone delle epoche precedenti.
Mi fa un po' sorridere a me questa cosa qui, appunto, che si parlava delle dilatazioni dei tempi, perché recentemente, insomma, abbiamo avuto elogi oppure critiche al merito. È una cosa voluta, ma in parte, nel senso che, cioè, non avendo, appunto, come dicevi tu, non essendo vincolati a strofa ritornello, ci sentiamo più liberi, forse, non lo so, di manipolare la cosa a nostro piacimento, ecco. Quindi se un pezzo alla fine risulta di 10 minuti è perché ci piace così e fine, basta. Se lo volessimo fare di 3 minuti, ci metteremo 3 minuti,
certo.
Però non è niente di vincolante a linee vocali o classicismi o cose del genere, insomma, alla fine dei conti.
Quanto conta l'elemento improvvisazione nella scrittura dei brani, cioè proprio quando li componete, al di là poi di quello che avviene in concerto, dove magari...
Tanto, sì. Almeno sì. Per me...
Una buona dose di improvvisazione c'è sempre, però spesso capita che comunque oltre all'improvvisazione usiamo anche, cioè portiamo già delle idee che nascono da improvvisazioni, poi ovviamente, però anche idee singole che uno magari si suona a casa o cose così, insomma.
Non ci siamo mai messi a tavolino pensando che quella cosa dovesse durare 4 battute e dovevamo fare così per forza, cioè come viene.
Quindi in qualche modo
è proprio così come viene.
Il brano, cioè il brano pubblicato è qualcosa che poi dal vivo magari verrà trasformato ed è solo una versione diciamo fotografata nel tempo di quella che era l'idea musicale. Poteva anche essere diverso e potrà essere diverso in futuro, certo. Proprio perché c'è questo elemento,
diciamo che a questo punto la scelta di non avere una produzione esterna ma di esservi praticamente autoprodotti, diciamo così, è una conseguenza,
sì. Ci piace l'idea di farci un po' le cose come ci pare a noi, secondo quella che è la nostra idea di fare musica e tutto il contesto che c'è attorno, insomma abbiamo la possibilità di farlo e perseguiamo per questa strada qui, anche se tutti cercano la mega produzione o l'appoggio di cose forse più grandi di quello che sono, però noi ci è piaciuta questa cosa qua di registrarcelo noi, mixarcelo noi come volevamo noi, e poi insomma comunque grazie agli amici che sono i Flap, l'Indie Battle Record e tutto quanto, è saltato fuori questa cosa qui che ne siamo molto contenti, ecco.
Poi anche secondo me è un periodo in cui la CD con la musica è un po' un bel casino, nel senso cioè non ha più senso affidarsi ad etichette a certi livelli. Si riesce ad avere una buona produzione, distribuzione o dei buoni feedback anche proprio con la filosofia do it yourself, cioè al giorno d'oggi con tutte le possibilità che si hanno di farsi conoscere.
Ma allora a questo punto fare 500 copie 500 del disco non potrebbe essere un po' troppo limitativo? Noi abbiamo la numero 7.
Allora, io me la sono già rivenduta perché è già oggetto di culto. Numero 7, sì, la numero 7, che è un bellissimo numero, tra l'altro, per la cabala ebraica.
Altre volte di questi riferimenti alle 500 copie. E,
al di là che lo stampatore ne stampa 500, perché sennò poi la prossima è 5000 o 5000. No.
Esatto. La questione delle 500 copie, dunque, molti è stata considerata come una cosa di nicchia per intenditori o cose del genere. Semplicemente abbiamo fatto 500 copie perché avevamo i soldi per fare 500
copie.
Non è una cosa di nicchia, non è una cosa solo per intenditori o da collezionisti rari o cose del genere. No, sono menati.
Ma anche perché
sono giornalisti che scrivono queste cose.
Ma o non sono per il cuore.
Adesso arrivo. Esatto, la provocazione è troppo. Il vinile arriverà, cioè
magari
ancora?
Sì, facciamo. Se comprate 500 copie in vinile.
Ma quelli con quella grammatura, oggi si parla di vinili con grammatura addirittura.
Meno non si può.
Lasci, signora, lasci pure 180 grammi. Ma torniamo alle origini, perché noi abbiamo qui un brano che mi presentate voi, mi dite perché, mi dite in che anno e quanto ha influito nella vostra poetica musicale.
Beh, questo CD l'ho portato io, però penso che vada bene un po' per tutti. Comanda Young dei Mogwai, almeno per me, ma penso per tanti è stato proprio un album che ha fatto un po' la differenza. È uscito nel 99, quando
voi eravate bambini qua più o meno,
insomma 18 anni. No, cioè personalmente mi ha proprio sconvolto è rimasto dentro, è proprio nella mia crescita musicale, è proprio uno spartiacque.
Prima del brano volevo comunicare l'arrivo di una mail dal presidente del nostro fan club. Buonasera, sono il vostro presidente, bravissimi questi ragazzi. Commentando, questa è musica da megafon. Adesso non so se sta offendendo noi, sta offendendo loro.
Sto dicendo che ultimamente la nostra programmazione non era all'altezza. Quindi siamo ancora più felici di avere i Nickery, l'orchestra che finalmente rialza il livello della nostra programmazione musicale. Vale anche per voi quello che ha detto Samuel a proposito dell'importanza seminale di questo album?
Per me assolutamente sì, anche perché comunque era appunto il 99 e insomma queste canzoni mi fanno venire in mente appunto gli anni passati, cosa ha significato questo disco come anche altri gruppi che poi sono venuti fuori o che erano contemporanei e cose così, e ripeto, i Mogwai per me sono stati molto fondamentali, ecco, quindi
per me un po' meno. Nel senso che sì, li ho ascoltati, li ho apprezzati, ma non li ho mai tenuti a cuore così tanto da... Beh, infatti i dischi originali non ne ho...
Copie pirata, come...
Copie pirata.
Diciamo che abbiamo dei gusti veramente... certi versi completamente differenti, infatti,
e poi magari li approfondiamo, sì, perché è la cosa più interessante. Il brano che avete scelto è il
Cody, il numero 2.
Ok, loro sono Mogwai Seminali per il Nickery Hill Orchestra. Erano in Mogwai da questo lavoro del 1999, sono passati 10 anni e oggi sono in Nickel Hill Orchestra qui in studio da noi, lo ricordiamo. Ah, noi siamo quelli di Megaphone, rispondiamo allo 049-880-9020, siamo un equipaggio musicale da set molto molto variabile che vi terrà compagnia assieme in Nickel Hill Orchestra fino alla mezzanotte. Abbiamo cominciato a stendere una specie di mappa musicale partendo dai loro brani e tracciando questo filo rosso che ci porta al passato, e ovviamente adesso ritorniamo al presente. Presente che è fatto, immagino, di un percorso di produzione e di scrittura di quest'album che avrà avuto una sua gestazione. Ci raccontate un po' quali sono state le dinamiche, sia dal punto di vista produttivo che compositivo, artistico?
Beh, diciamo che quando è subentrato Enrico abbiamo cominciato a pensare a pezzi nuovi, da subito, in modo da mettere a proprio agio Enrico poter trarre influenze da lui, insomma, in modo che il gruppo fosse comunque omogeneo. Ovviamente si è imparato anche i pezzi vecchi, ma non era comunque la priorità. Poi la composizione, come abbiamo detto prima, avveniva e avviene improvvisando durante le prove, oppure portando idee che possono piacere più o meno, e da lì si parte per un pezzo, perciò stabilire come deve proseguire, avere comunque delle idee sulla canzone, sul pezzo musicale.
Quindi questo è stato per tutti i brani di questo album?
Sì, più o meno sì, con gestazioni lunghe e a volte dolorose, perché...
Beh, in effetti l'avete descritto dal titolo, giusto? Se non ricordo male, questo era anche un riferimento. Quali sono state, per esempio, queste morti? Giusto per raccontare, per citarne qualcuna, che cosa avete vissuto come piccola morte? Cioè, la gestazione è andata male di qualche brano, oppure pensamenti?
C'è stato anche un periodo in cui Diego se n'era andato per vari motivi, e quindi ci siamo ritrovati un po' a capo. Abbiamo sia noi, però io e Mattia anche in particolare, abbiamo sempre questa, non so, una sfiga che portiamo avanti delle cose, quando arriviamo mai al momento di proporle succede sempre qualcosa, quindi è proprio un continuo riniziare, insomma, bisogna tenere
un po' come quando il Partito Democratico sceglie un segretario, poi questo dura poco perché facciamo anche un po' di... Però sì, in realtà alla fine, cioè, diciamo che questo percorso non fortunato è finito, perché il disco è arrivato ed è arrivato un disco molto molto bello.
Beh, penso che almeno nella mia carriera di quasi musicista, quello che sono, questo disco è proprio la cosa più importante che abbia mai fatto, in cui si è messo proprio tutto, almeno per me, insomma.
Penso che il disco abbia portato delle grandi soddisfazioni a tutti e in un certo senso anche un po' di svuotamento iniziale, appunto voglia di proporlo e suonarlo in giro. Personalmente la voglia di lavorare su materiale nuovo è già presente e sto anche cercando di buttare su nuove idee, penso che stiano facendo così anche gli altri.
C'è anche tanta voglia di suonare i pezzi dal vivo, perché è una dimensione che ci piace tanto e vorremmo suonare di più, sempre di più, insomma.
Mi pare, prima microfoni chiusi, dicevate che il disco sta sta rodandosi dal vivo con circa una dozzina di date in cui l'avete portato in giro per, cioè, non tanto per il Veneto quanto per l'Italia, se non c'è stata qualche data.
Ma più che altro sempre, no, sempre Veneto.
Beh, abbiamo suonato una data a Milano.
Sì.
Poi abbiamo fatto qualcosina anche in giro, sì.
Siete andati a Bologna, mi pare, no?
Sì.
Bologna,
sì. Dovevamo suonare al Tago Fest, però per motivi, problemi polizieschi, è saltato.
La fedina penale di qualcuno o no?
No, ci sono stati un po' di problemi durante con i vigili. Sì, quindi ci tenevamo, vediamo se si riesce a recuperare.
E dal vivo, domanda banale, scontata, retorica, ma va fatta, il disco è ogni volta diverso? Che non è detto che poi, cioè, i brani che sorgono dalla stratificazione di improvvisazioni poi cambino anche dal vivo, magari poi un gruppo tiene all'ortodossia dei pezzi che scrive e tende a replicarli esattamente come sono.
Ma io credo che, cioè, ok, dal vivo lo scheletro del pezzo rimane quello lì che è consolidato come da disco, però ogni volta diciamo che prende una forma particolare in base all'umore, soprattutto di noi, al posto in cui siamo, alla giornata trascorsa,
che ci sono sul palco, soprattutto, esatto, al pedale come è stato regolato,
ai cavi, che è sempre un casino con i cavi, noi tre che 2000 sfighe, sì, cioè, non suoniamo mai esattamente, precisamente come da disco, non vogliamo che sia così, anche nel senso,
sarebbe un po' triste,
le nostre influenze ci piace farle anche, cioè, mostrarle quelle che sono poi momentaneamente, diciamo.
Bene, prossimo pezzo che avete scelto, titolo
Sailor.
Significato?
Anche lì è navigare, cercare, sempre in movimento,
fare marinaio.
Michael Hill Orchestra.
Parlando di influenze italiane, i primi nomi che mi venivano in mente a me erano Giardini di Mirò e Yuppie Flu, almeno i primi lavori di entrambi questi gruppi. E invece voi mi portate gli Zoo. Come mai? O meglio, qualcuno mi porta gli Zoo. Adesso
siamo capiti. No, vabbè, anche Giardini di Mirò e Yuppie Flu, tanto di cappello. Al momento penso che comunque l'Italia offra nel panorama underground dei buoni gruppi, della buona musica, non per forza però post-rock, perciò anche gli Zoo penso che vadano più che bene, anzi, è un gran gruppo, un gran trio.
Che davvero anche questo è difficile da categorizzare, forse neanche come gruppo di improvvisazione, molto complessa la poetica musicale degli Zoo. A me, come musicista forse più colto e più conosciuto, fa pensare alla poetica di John Zorn per certi versi.
Che la situazione degli Zoo su MySpace è altro.
molto altro. Oltre a questi signori che adesso poi presenteremo, anzi presenterete, perché ha voi la responsabilità di parlare di quest'album, che qualcuno ha detto entrando disco dell'anno, giusto?
Sì, io sì, ho detto. Okay. Ho detto
peraltro disco del 2008, cioè quindi dell'anno scorso,
l'anno scorso. Esatto. Ma anche quest'anno va bene.
Ah, ok, va bene. quali altri gruppi ascoltate italiani?
Di italiano ultimamente, che sto ascoltando tanto perché mi piace tanto, si chiamano Morcobot, e sono della zona di Milano, se non sbaglio, di quella parte lì, e mi piacciono assai. Tra l'altro ho scoperto prima che in questi giorni sono qui in zona, a Padova, e quindi chi non li conoscesse se li vado a beccare, perché sono una botta. Sono
genere? Giusto perché sai che non siamo tassonomici.
Altro
anche lo
altro,
esatto,
veramente.
Transgender, va bene. Ok, Morcobot, che adesso magari cerchiamo, vediamo di ricordare una data precisa. Poi altri ascolti?
Io ultimamente sto ascoltando
Mettete a nudo anche la parte inconfessabile, tipo qualcuno che ci ascolta la rettore, sorride.
Io ascolto la Cesare Evora.
Oh,
la quiete, per esempio. Ah, ci sono tantissimi gruppi veramente vari, tipo Nylon Impression.
Nylon Impression?
Sì.
Perbacco.
Motivi il suo perbacco.
La storia di oggi se loro non si presentavano.
Controlliamo perché abbiamo qui la
scaletta. Eccoli
qui, il penultimo brano, effettivamente, dall'album L'Oceano delle Onde che restano onde, eccetera, cioè, centimetri davanti all'orizzonte. Quindi vedete che siamo anche ancorché vecchi informati. Sì.
Beh, poi
Lento, UFO Mammut. Io sono stato lo stesso a Marina di Massa a vedermi il festival. Ho visto questo gruppo che si chiama Neo, un trio batteria, basso, no scusate, batteria, sassofono, chitarra, due di Civita Vecchia e uno di Roma, suonano a Roma, gran bel trio. Poi
anche questi altro immagino.
Sì, un po'... Sempre si rifanno alla scena Zonzon, sarcasmo in musica.
Ok, adesso tocca gli Zoo.
Ma chi è presente gli Zoo?
Visto che è stato definito, avete scelto come campione rappresentativo di una scena italiana a cui vi sentite affine o comunque che stimate, presentate quest'album del 2008 e...
Allora, da Carboniferus ascoltiamo Obsidian.
Tra i tanti social network che impazzano per la rete, ricordo giusto appunto che siamo Megafon e anche su Facebook, ma ormai Facebook non se lo guarda più nessuno. Dicevo, c'è quello di interesse musicale che è Last FM e sulla pagina personale mia ci sono l'elenco dei concerti consigliati, va bene, ce n'è qualcuno un po' bizzarro. Però mi interessava notare che tra quelli che Last FM mi consiglia è un concerto il 7 agosto, venerdì, il Goose Festival 2009 a Castello di Zevi, tra i partecipanti ci sono anche Inter il Orchestra. E quindi Last FM ha capito benissimo chi sono io e cosa faccio, e quindi Last FM mi guarda e mi sorveglia.
Anzi, sorridi alla telecamera.
Sorridi alla telecamera di Last FM. Allora, visto che siamo in tema di concerti, me ne ricordo qualcuno, anzi vi ricordo qualche rassegna, in particolare quella, avevamo promesso, che si svolge al Castello dei Daperaga a Vigonza, il 24, 25, 26, Cantieri d'Arte 09, ci sono varie cose, tra cui appunto dei concerti live dalle 21 alle ore 1, venerdì 24 Dance Beat Dance, Indie Electro, musica per bambini e sperimentale Electro, sabato 25 Fools, qualcosa del genere, domenica 26 Amy Con e Deborah Petrino con gli Easter Rodeo.
Guarda caso, tutti e due ospiti.
Abbiamo ricordato una settimana fa e la ricordo e anche da molto tempo questi ospiti.
E a proposito di ospiti, omettevamo di dire che la settimana prossima facciamo filotto, chiudiamo la programmazione primaverile estiva di Megafon, il primo semestre, a pieni voti speriamo, con ospiti Nicotine Alley che presenteranno il loro album, questo ovviamente per sottolineare l'importanza, non andate in vacanza come ha fatto il batterista dei signori Nicker Hill, perché fino alla fine vi portiamo musica dal vivo.
Ecco, giova anche ricordare il Curta Rock, vale a dire la manifestazione di musica rock, ma molto altro, che si svolge a Curtarolo proprio in questo periodo, da oggi 22 fino al 26. I Nicker Hill Orchestra ci consigliano il concerto ad esempio di domenica 26, in cui oltre al Teatro degli Orrori e agli Elettro Fandango ci sono i Morcobot.
Ma perché voi gruppi indipendenti scegliete questi nomi impronunciabili?
Gianni, Ugo, no, non potevo chiamarvi Ugo, molto più facile, vabbè,
non so. attendiamo l'internet. No, niente.
Bene, visto che parlavamo di date e concerti, prima appunto, adesso parliamo ovviamente delle vostre prossime date, ma partendo anche da quello che fate da un punto di vista produttivo. Ci raccontavi, Samuel, di questa esperienza montagnanese che si aprirà in autunno.
Sì, c'è l'autopromozione. No, vabbè, oltre al festival che organizziamo a fine giugno, che siamo già alla sesta edizione.
Quindi che è stato questo fine giugno?
Questo fine giugno, dove c'è stata tutta la serie di gruppi locali dell'India Battle, poi anche ospiti.
Come è andato?
Benissimo, veramente c'è stata moltissima gente, veramente sì, una benissima edizione. No, ad ottobre inizieremo dei piccoli concertini folk elettronica, sempre presso una sala del castello di Montagnana, e se qualcuno vuole avere informazioni c'è un MySpace, si chiama Arumbaba, è l'associazione culturale di cui facciamo parte.
Cioè adesso stiamo cercando immediatamente per ragguagliare. Ma in che forma sono organizzati? Cioè c'è un filo rosso che lega questi ospiti?
Allora, questa associazione c'è da tipo 7 anni, noi facciamo il festival principalmente per non morire.
Sì, lo stavo pensando che dicessi per non morire, ma
no,
non l'hai detto.
Come io parlo per la mia zona, non c'è mai nulla, ci spostiamo sempre, e questa è nata come una sfida per fare qualcosa da noi. E da 1, 2, 3 siamo già a 7 edizioni, siamo a gruppi Giardini Melodiani, Progenti, insomma, un po' all'indie italiano. E per superare l'inverno stiamo cercando di fare qualcosa di più intimo, e in questa sala austriaca, adesso la prossima data è il 9 ottobre, con la Bove de Pri e Musica e la Cucina.
Sì, se ci manda tu a mail qualche settimana prima, perché
se noi... E magari saremo anche lì
di una certa età e quindi andiamo a dimenticare le cose.
Allora, questa è l'attività che tu svolgi parallelamente a quella appunto musicale,
sì.
E di cui è coinvolta comunque la In the Bottle Records?
No, è una cosa esterna. Siamo concorrenti.
Una cosa esterna. Per quanto riguarda invece il vostro ruolino di marcia, abbiamo detto che appunto sarete a Zelio.
Saremo a Zelio il 7 agosto, che è un venerdì, al Goose Festival con gli Aucan e un altro gruppo che adesso non mi mette il nome, che vi
adiranno. Adesso mi devo fare velocemente una ricerca.
E poi suoneremo il 19 di settembre a Legnago, al Teatro Mignon, con altri gruppi, Merovescio, Piano poi sulla Luna e Sonderlight.
Che anche per Legnago è un evento, perché è un paese che conosco molto bene,
sì.
E mi ho addormentato nella bassa veronese.
Noi siamo ragazzi della bassa. Bassa di così.
Siete degli agit proprio culturali musicali, perché cercate di...
Sì. No, poi abbiamo delle date che sono in via di definizione, però adesso...
Che ovviamente troveremo tutti nel sito, cominciamo a dare la vostra mappa...
No, vi devo dire che il venerdì 6 agosto Nicaril Orchestra Nexus e Aucan.
Nexus.
Riferimento che è il titolo di un libro di
Aucan?
No, Nexus.
Sul mercato.
Nexus. Perché adesso poi vi chiederò cosa leggete, se c'è alla base della vostra poetica musicale anche tutta una serie di letture adolescenziali o... È un libro di Arthur.
Manca a mezzanotte.
Di Miller. Non Arthur.
Un pornografo.
Era un pornografo. C'era Nexus, Plexus, Tropico del Campo, Tropico del Capricorno.
Vabbè.
Mi sono svettato sessualmente su quei libri e sono rimasto lì. Dicevamo, allora, il concerto in via di definizione?
Sì. Che saranno, sì, nel nostro MySpace. myspace.com/nickerilorchestra.
Oppure c'è il, credo,
di bene, Nicker il Orchestra, Nicker. Che si scrive CK, Hill con l'H, Orchestra, tutto attaccato.
Non Nickel, come ci capita spesso.
Nicker il Orchestra, vabbè.
E poi ovviamente i contatti nel sito dell'etichetta.
Sì. E poi volevamo ricordare che il 2 agosto c'è il festival della In the Battle a Saletto di Montagnana, dove suoneranno Wara Wara Washington, Replace the Battery, Scile
e tanti altri.
E altri
non ricordiamo i nomi.
Comunque 2 agosto.
Il 2 agosto.
Ovviamente anche voi?
No. Noi avessimo stati lì l'anno scorso, quindi...
E non bissate?
non vi siamo, ma saremo lì comunque a
supportare, a vendere i panini, le birre, esatto, a spinare la birra,
a controllare il club, che non so
bene, controllare il club.
Hanno questa tendenza, in effetti. Qui correggevo, cioè uno di loro aveva la bottiglia d'acqua come voi, poi tirava fuori un'altra bottiglia con del liquido bianco e correggeva. Io non capivo se metteva l'acqua più gasata in quella norvegia. Va bene, noi celiando, stiamo avviandoci verso la mezzanotte, noi siamo quelli di Megaphone, accanto a noi, di fronte a noi, Mikhail Orchestra, ancora un po' di minuti, se volete, per porre eventualmente qualche domanda, potete chiamare lo 049-880-9020, oppure scriverle su un foglio di carta, farne un aeroplanino e indirizzarlo verso Strada Battaglia, da dove stiamo trasmettendo. E poiché stiamo andando in coda, penso che questo sia l'ultimo brano vostro che facciamo ascoltare, perché poi volevamo chiudere con una controcopertina musicale che guarda un po' le vostre scelte e le vostre influenze, ma lo annunciamo dopo. Il brano che trasmettiamo adesso si intitola
Red.
Mikhail Orchestra. Allora, abbiamo avuto il loro permesso per sfumare questo brano, magari lo teniamo intanto un po' in sottofondo, lo usiamo come tappeto sonoro, visto che siamo arrivati ai minuti finali di questa puntata di Megaphone. Contentissimi di aver avuto ospiti Mikhail Orchestra, speriamo altrettanto, che insomma tutto sommato hanno bevuto acqua sgasata, hanno prosciugato una bottiglia d'acqua sgasata, si sono visti vivisezionare in diretta radiofonica, però insomma penso sia, abbiano non solo presentato il disco ma anche i loro gusti musicali, e infatti chiuderemo con una loro selezione di altri. È venuto in mente qualcosa a proposito delle produzioni bizzarre che vi hanno coinvolti, giusto?
Sì, a breve ai nostri concerti avremo uno split che abbiamo fatto in cassetta, numerati a mano, 333, uno split che facciamo con Vanessa Van Basse. Grazie all'interesse
della sorella del nostro cantautore,
no, porta. Grazie al lavoro, all'interesse, al contatto che abbiamo avuto con Giancarlo, che è un ragazzo da Lecce, che lui ha questa distribuzione e produzione di cassette numerate a mano.
È già singolare, lo sottolineiamo, che nell'epoca ormai della dematerializzazione assoluta della musica, che si riduce,
sì,
a file,
l'integrazione dei lettori a cassetta, che non so quanti ce ne siano,
sì,
ancora.
Io ne ho uno rotto, che non ho mai più, un Technics che probabilmente.
Ma questo non funziona, non per reverse, non reverse.
Ecco, appunto, e c'è ancora chi invece prosegue, altro che vinile, per certi versi è più coraggioso chi si avventura nelle cassette.
Perché di cera, chi li fa adesso?
Potrebbe se Edison avesse lasciato qualche cosa, comunque, una cosa che vi è arrivata così fra capo e collo, cioè, sì, li hanno cercati per
hanno girato il nostro nome a lui ci ha ascoltati un po', c'è questo CD e ci hanno piaciuti, poi ce l'ha proposto,
e quindi voi lo venderete
ai nostri concerti
in edizione, sì, limitata, costosissimo, immagino,
ah, 8 euro
anche. Ah sì? Ok.
Dopodiché a margine darete in omaggio un riproduttore a cassette, perché la maggior parte dei ragazzi che vi chiederanno ma come si infila nell'iPod la cassetta che non c'è il foro, ma vabbè, come
verrà mai nato,
si attacca la cuffia.
Va bene, cosa che comunque è lodevole e vi segnaliamo. Siamo arrivati alla mezzanotte, ragazzi, mancano 4 minuti quindi è il caso. Un po' tutti, anzi voi vi fermate con noi per le pulizie dello studio, cosa che fanno tutti i gruppi musicali.
Ripetiamo il sito web
myspace.com/Mikhail Orchestra.
Ripetiamo anche la prossima data dove potremmo noi pubblico veneto venire ad ascoltare.
Venerdì 7 agosto al Goose Festival di Zevio, Verona, con Nexus e Aucan,
dove sarà in vendita ovviamente il disco, che non credo sia downloadabile in rete a pagamento, giusto?
No,
non state
downloadabile, credo,
parola orribile, no, nel senso che la In The Battle non vende i file audio,
no, no, no.
Ma
però
vende,
si può
ordinare
sulla online, lo si può acquistare online sulla pagina MySpace,
e costa la bellezza di ben
Ma dai concerti costa 5 euro.
Beh,
sì. Proprio...
online 5 euro più spese di
più 25 euro.
No, no, assolutamente.
È così, no, ma non perché voi siate esosi, ma perché le spese postali talvolta sono
no, 8
più
euro,
esose.
8 euro. Allora. Ci rimettiamo praticamente.
E vi assicuro che ne valgono molto, molto di più. Qui rivivento serio. Noi abbiamo la copia 7 di 500, che ovviamente vendiamo a 4 euro al primo. Scherzo. Contiamo di, chissà, magari venirle a vedere anche noi ad agosto. Noi li ringraziamo davvero di essere qui. Ovviamente, come per tutti i gruppi che sono passati di qui, li aspettiamo per un secondo, un terzo, un quarto, un quinto album, finché non saremo talmente vecchi che probabilmente noi, non voi, ovviamente, non so quanto tempo ancora, resisteremo. La controcopertina musicale che avete portato e che offrite al nostro pubblico proviene dai vostri ascolti.
Sì, questa l'ho scelta io anche questo, però va bene per tutti anche.
Ovviamente.
Sono i Sonic Youth, queste sono le basi, sono i padri.
L'abecedario di altro in musica.
Sì, questo è un live che ho trovato da qualche parte, non so, tanti anni fa, live dell'87 quando erano proprio sporchi, noise. La canzone è Tom Violence.
Dell'album?
L'album si chiama All That Tiger, è un live.
Ok, l'ultima.
Sì, noi dobbiamo salutarvi perché non credo rientreremo in voce dopo, quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Con i Nicotine
Alley. Dalle 22 alle 24.
Con i Nicotine Alley. Bene. Salutiamo i Nicotine Orchestra, a cui chiediamo di fare ciao con la manina.
Ciao.
Hanno fatto ciao con la manina.
Sono cute. Alla settimana prossima.